Per introdurre la pagina odierna del nostro dossier dedicato alle diverse forme del pensiero anarchico, partiamo da una notizia di attualità della quale parlavo nella copertina di oggi. L'altro ieri il Dipartimento del Territorio ticinese ha infatti dato alcuni dati che insomma non sono per nulla rassicuranti. I ghiacciai ticinesi potrebbero scomparire nel giro di poco tempo. A questo tema dedicheremo il nostro dibattito tra una mezz'ora circa, ma intanto questa preoccupazione ambientale ci dà il presupposto ideale per parlare di ecologismo e del suo rapporto con l'organizzazione sociale umana. Andremo insomma dietro a capire cosa sta dietro all'ecologismo contemporaneo sulle orme di un pensatore libertario, forse poco conosciuto ma estremamente prolifico e attivo, il filosofo statunitense Murray Bookchin, scomparso nel 2006, e lo faremo insieme a una ricercatrice che lo conosce bene e lo ha studiato a fondo, pubblicando anche un libro a lui dedicato, un libro intitolato La rivoluzione ecologica, il pensiero libertario di Murray Bookchin, pubblicato da Zero in Condotta nel 2020. Selva Varengo, buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti che ci ascoltano.
Selva Varengo, partiamo magari dal legame che Bookchin crea tra ecologia e organizzazione della società. Perché le preoccupazioni ambientali non possono essere sganciate da quello che dovrebbe essere un ripensamento complessivo della società?
Allora, Murray Bookchin, come giustamente dicevi, è purtroppo ancora poco conosciuto, ma in realtà è un filosofo, è un pensatore che ha dato veramente un contributo fondamentale, io credo, al pensiero ecologista e che si interrogava sulle questioni ecologiche e ambientali già a partire dagli anni 50, per cui possiamo anche tranquillamente considerarlo proprio uno dei precursori e uno dei pionieri del movimento ecologista. E ci tengo anche brevemente solo a ricordare che non era solo un teorico, ma era anche un militante, un attivista ecologista. Appunto, già dagli anni 50 Bookchin non solo portava avanti la denuncia di quella che iniziava già a mostrarsi come una crisi ecologica in arrivo e che adesso appunto stiamo sempre più vivendo sulla nostra pelle, ma al di là di questa denuncia e di questa analisi della situazione, ha sempre cercato, a partire dagli anni 50, per tutta la sua vita, attraverso moltissimi testi che ha scritto, molti interventi che ha fatto, di interrogarsi su quelle che fossero le reali origini della crisi, quale fosse la causa di questa situazione, in modo appunto poi da proporne una possibile soluzione. Bookchin quindi si è interrogato su quelle che sono le origini storiche e filosofiche, insomma, della crisi ecologica contemporanea, e le ha individuate nella rottura dell'equilibrio tra esseri umani e mondo naturale, una rottura secondo lui conseguente all'emergere di quella che chiama logica del dominio, ovvero
prego.
Gli squilibri del mondo naturale sono la conseguenza degli squilibri del mondo sociale in cui viviamo oggi. In questo senso il legame tra ecologia e organizzazione della società è fortissimo nella sua analisi, perché ritiene che la crisi ecologica dipenda direttamente dalla nascita delle gerarchie sociali che lui individua iniziano a svilupparsi col patriarcato e che sono giunte oggi al massimo grado nella società capitalistica odierna.
Selva Varengo, allora non posso non chiederle perché la struttura verticale della società, che parte dal patriarcato, si traduce poi in una scarsa attenzione al pianeta e alle sue risorse e anche agli esseri viventi che lo abitano.
Appunto, questo legame forte che Bookchin individuava tra crisi ecologica e struttura sociale è un po' la chiave per interpretare quella che è la situazione attuale, ovvero a suo parere, lo sviluppo di una logica gerarchica, di una logica di sfruttamento, di una visione per cui l'altro o l'altra è uno strumento a nostra disposizione o un mezzo da sfruttare. Ecco, questa stessa identica struttura mentale, questa stessa logica di sfruttamento, di oppressione, si riversa anche nella nostra relazione col mondo naturale, con le altre forme animali. E quindi la stessa identica struttura mentale di controllo, di gerarchia, appunto, di crescita senza limiti, si proietta in entrambe le nostre relazioni, sia nelle relazioni umane, appunto, che nelle relazioni con gli altri esseri viventi e con la biosfera tutta, e in una stessa visione, in una stessa modalità, appunto, di sfruttamento, di dominio, di concezione dell'altro come risorsa, come mezzo e non riconoscendo insomma un valore in sé, una propria specificità, una propria peculiarità.
Lei parlava di logica gerarchica, com'è possibile rompere proprio questa logica gerarchica?
Ecco, appunto, per Bookchin rompere questa logica gerarchica appunto è fondamentale e non a caso lui parla di ecologia sociale. La sua teoria, insomma, è nota con questo termine, ecologia sociale o ecoanarchismo, ma più ecologia sociale, proprio appunto per questo strettissimo legame che lui individua tra giustizia ecologica e giustizia sociale, che sono due volti appunto dello stesso problema. E per risolvere entrambi i problemi, la proposta di Bookchin è quella appunto di rompere completamente con la logica gerarchica. E per farlo sottolinea come non sia sufficiente una politica riformista di stampo parlamentare che giudica in grado di effettuare solo interventi cosmetici, estetici, di poter fare piccole modifiche, ma di non riuscire a incidere realmente sul problema. Allo stesso tempo sottolinea come sia sì molto importante le scelte individuali, l'impegno personale, ma come anche questo non sia ancora sufficiente, ma quello che è necessario fare è, lui dice, rifare la società, ovvero ripensare completamente il nostro modo di vivere insieme, ripensarlo in modo ecologico, ripensarlo in una società appunto che sia priva di rapporti gerarchici di qualsiasi tipo, sia all'interno della società umana, sia appunto della società umana nei confronti delle altre forme di vita.
Selva Varengo, quali sono gli strumenti che Bookchin fornisce, ci fornisce per pensare a un cambiamento possibile o anche impossibile, visto che è sua la frase: se non faremo l'impossibile, ci troveremo di fronte all'impensabile, che mi sembra davvero una sintesi perfetta di ciò che a cui stiamo andando incontro, se davvero non diamo una svolta a quelli che sono i nostri modelli. Le chiedevo appunto del pensiero di questo cambiamento e come sia possibile, secondo Bookchin.
Allora, innanzitutto è importante sottolineare come lui stesso ammette di non avere una ricetta pronta che valida ovunque, in qualsiasi contesto, in qualsiasi territorio e per chiunque, ma come ogni società umana, ogni comunità debba poi trovare quella che è la sua strada personale. Però sicuramente ci sono una serie di attrezzi, possiamo chiamare, che lui ci fornisce in questo senso. Sono vari, vanno ad esempio dalla necessità di sviluppare una nuova sensibilità non gerarchica, appunto, per cui, come dicevo prima, una visione diversa dell'altro, vanno anche dalla necessità di sviluppare una nuova etica, un'etica quindi che non sia appunto sempre un'etica di dominio, di gerarchia, ma un'etica che si basi su valori della partecipazione e della valorizzazione delle diversità, e tutto ciò ovviamente raggiungibile attraverso un lunghissimo processo educativo che deve compiersi in ambito sia intellettuale che etico. E poi, ad esempio, la necessità di sviluppare relazioni diverse, relazioni orizzontali, quindi la creazione di reti, la creazione appunto di forme diverse di relazionarsi, che abbiano al centro la cura, l'attenzione verso l'altro, e verso l'ambiente e tutto ciò che ci circonda. E lo sviluppo poi in realtà anche proprio a livello politico, concreto, di nuove forme di politica, quindi quello che lui definisce il municipalismo libertario, ovvero la necessità di sviluppare una politica di base e delle forme di reale democrazia diretta, dove le decisioni vengano prese realmente nelle assemblee, che abbiano un pieno potere decisionale. Quindi con un rifiuto totale, ad esempio, di deleghe in bianco o di appunto delegare a eventuali leader, partiti o strutture economico-politiche decisioni che poi riguardano in realtà tutti quanti. E, tra gli strumenti, poi vi è sicuramente la necessità di uscire dal sistema capitalistico, perché Bookchin dice che il capitalismo è antiecologico per definizione, perché è sviluppato appunto e basato su una continua crescita, un continuo sfruttamento. Ecco, al sistema capitalistico dobbiamo contrapporre un'economia diversa, un'economia che lui chiama economia morale, che si basi sul mutuo appoggio, sulla condivisione, sull'aiuto reciproco e sull'interdipendenza.
Un'economia morale, mi piace questo, insomma, quest'unione tra queste due parole. Selva Varengo, ci sono esempi virtuosi di organizzazioni sociali umane, che stanno andando proprio in questa direzione, a suo avviso?
Sicuramente ci sono, questa è una domanda che mi pongono sempre quando parlo di Bookchin, perché evidentemente c'è sempre bisogno poi di trovare una realtà concreta con cui confrontarsi. Ci sono, ce ne sono tanti di esempi. Quello che mi piace ricordare in questo momento è l'esperienza del Kurdistan, perché è un'esperienza fondamentale dove il confederalismo democratico si ispira strettamente al pensiero di Bookchin. Lo stesso Calan, il leader curdo, ha scritto molto dopo aver letto Bookchin, perché appunto questa riflessione su nuovi modi di organizzarsi a livello di societario l'hanno profondamente influenzato. Ecco, mi piace ricordare questa esperienza anche perché oggi è fortemente repressa nel sangue, ma ha dato un grande esempio, insomma, di quello che può essere un'organizzazione diversa anche in un contesto molto difficile.
E ieri ci avviamo verso la conclusione di questa nostra chiacchierata. Ieri abbiamo ospitato il curatore del volume collettivo Pluriverso, Dizionario del Post-Sviluppo. Abbiamo imparato a conoscere forme di organizzazioni, d'organizzazione sociale alternative, pensando alle accuse di utopismo che furono mosse a Bookchin, singole esperienze virtuose possono raggiungere, secondo lei, la massa critica per innescare anche un ripensamento collettivo, dato che ciò che è accaduto in Kurdistan è un esempio prezioso e virtuoso, ma forse abbiamo davvero bisogno che quel germe, insomma, attecchisca e renda possibile un cambiamento a livello collettivo.
Sono due le risposte che vorrei dare. Innanzitutto, il fatto che l'accusa di utopismo non è necessariamente un aspetto negativo, nel senso io credo che l'utopia non sia necessariamente un elemento da cui noi dobbiamo sfuggire, ma anzi che dobbiamo un po' recuperare tutta quella che era la grande tradizione del pensiero utopico e quindi la possibilità di immaginare altri modi possibili di vivere. Ecco, in questo senso l'utopia è preziosa perché ci restituisce, e su questo Bookchin era profondamente d'accordo, lo scrive spesso, l'importanza del pensiero utopico e dell'immaginario, ovvero il rendersi conto che noi non viviamo nel migliore dei mondi possibili, anzi probabilmente in questo momento viviamo in uno dei peggiori, e quindi non dobbiamo precluderci la possibilità di iniziare a pensare a altri modi di vivere insieme. Per quanto riguarda poi la possibilità di raggiungere la massa critica, probabilmente l'aspetto forte della situazione è che la questione ecologica si sta espandendo molto, sta aumentando la consapevolezza in questo senso, e quindi io credo che sia possibile che appunto l'ecologia smetta di essere intesa come una semplice difesa dell'ambiente e diventi veramente quella che possa essere una rivoluzione del XXI secolo.
Allora, io ricordo il libro da cui siamo partiti, che è della nostra ospite, La rivoluzione ecologica, il pensiero libertario di Murray Bookchin, lo pubblica Zero in Condotta e ringrazio ovviamente Selva Varengo per essere stata con noi e per averci introdotto all'ecologia sociale di questo filosofo importante e purtroppo non così conosciuto. Grazie per essere stata con noi, a presto.
Grazie mille a voi, a presto, grazie.